Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora iniziamo subito a fare le cose serie, vero? Visto che di demolitori ormai ce n'è una razza così ben sviluppata e così prolifica, c'è il piccolo esercito dei riparatori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli offese, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione di poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora, sai, Anna, questa mattina facevo delle riflessioni circa, cioè il Divin Maestro, nostro Signore Gesù Cristo, agli occhi del mondo di quel tempo, praticamente è risultato un fallito. Dopo tutto quello che aveva fatto, i miracoli, eccetera, eccetera, finì inchiodato sulla croce. I discepoli scomparvero, fuggirono, fu tradito, vero? Ma e sotto la croce noi troviamo l'Immacolata, Addolorata, vero? San Giovanni il puro, beati puri perché vedono e comprendono anche gli eventi, perché non si tratta di vedere con gli occhi della carne, a parte le visioni, tutte quelle cose là. Ecco, pensiamo, quando uno vede per fede, vede le cose che con gli occhi della carne non si vedono, questo è superiore al veggente, perché vede ciò che non si vede. Che vedere ciò che si vede non è mica, diciamo, lo possono vedere tutti quelli a cui è consentito di vedere, ma chi vede senza vedere, ecco, ma per fede, infatti so che le immagini della, le statue che fanno della fede è una donna, diciamo, bendata, che non vede, praticamente deve credere. Pensavo, allora praticamente, diciamolo chiaro e tondo, no? Cioè Gesù Cristo risultò un fallito. Tutto quello che aveva fatto non era servito a niente, perché alla fine, guardate com'è finito, inchiodato sulla croce, maledetto, sputtacchiato, flagellato, coronato di spine, calunniato, diffamato, insomma di tutto e di più. Ma non è un caso che questo sia accaduto a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, dicendo chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, ecco, chi vuole, veramente lo vuol seguire, deve seguirlo per tutto il percorso che ha compiuto Gesù Cristo. Pertanto dobbiamo darci un'occhiata d'intorno e vedere tutti quelli che sembrano falliti, perché hanno fatto e poi sono stati massacrati, no? Per cui fallimento. No, lì veramente è presente Gesù Cristo, perché questi stanno seguendo Gesù Cristo, fallito, inchiodato, maledetto, condannato. E allora, diciamo, ognuno che si trova in queste condizioni deve rallegrarsi ed esultare. Dice, rallegratevi esultate quando sarete calunniati, diffamati, maledetti, eccetera, no? Perché grande sarà la vostra ricompensa nei cieli. E penso ai traditori, no? Cioè, pensate, il grande Sant'Agostino, qui fondatore, vero? Si ritrova con un ordine, diciamo, degli agostiniani, con un bel traditore di nome Martin Lutero, no? Bel traditore, esattamente il contrario del fondatore, no? Perché, vedete, la fecondità è data dalla fedeltà, perché se non c'è fedeltà al fondatore, scassi tutto, eccetera, eccetera. E oggi noi siamo in uno stato, cioè di, non intendo dire come nazione, no? Ci troviamo nella condizione, diciamo, identica. Noi abbiamo 2000 anni di santi, di dottori della Chiesa, di padri della Chiesa, di papi santi, va bene? E bisognava che ci fossero anche i traditori, perché altrimenti come si fa ad essere certi che la Chiesa di Cristo è di Cristo? Ci devono essere i traditori, e quelli non mancano, diciamo, è molto prolifica, specialmente di questo tempo, diciamo, sono molto prolifici questi, no? Ma penso, allora, ho parlato di Sant'Agostino, no? Ma se voi leggete, per esempio, quello che ha scritto Sant'Ignazio di Loyola, è proprio riguardo alla fedeltà a Gesù Cristo, alla tradizione, ma fedeltà alla verità, per cui Gesù Cristo, no? Chiaramente, diciamo, anche lui, il grande fondatore, non poteva trovarsi nella condizione di non essere tradito dai suoi figli. E difatti, diciamo, i richiami degli ultimi papi erano più rivolti ai gesuiti, che stavano veramente uscendo di pista, ma proprio a gran velocità. Pertanto noi ci ritroviamo in una situazione analoga, praticamente, ecco, di tradimento del fondatore. Diciamo, potremmo fare l'elenco di altri santi fondatori. Diciamo che adesso, per intanto, noi francescani dell'Immacolata abbiamo anche noi un fondatore, diciamo, che ha avuto spinte sia da Padre Pio che da Don Dolindo, ma soprattutto dall'Immacolata e da Giovanni Paolo II, che l'ha voluto lui questo istituto, ha detto lo voglio io, per cui pensate un po', un istituto voluto dal Papa, più bella di così. Naturalmente gliel'aveva anche detto al padre, dice, voi però sapete che seguendo Padre Pio e San Massimiliano dovrete patire il patibile, perché sono campioni di patimento questi due. Sì, santità, lo sappiamo, però noi, questo tempo è così difficile, dobbiamo proprio metterci nella condizione, vero? E ha detto delle frasi molto belle che non le posso neanche dire, in verità, non ve le posso neanche dire perché pubblicamente è meglio non dirle. Comunque di grande apprezzamento e di grande benedizione, proprio perché lui sapeva benissimo dove stava andando la Chiesa, per cui c'era bisogno di un istituto dell'Immacolata, e adesso vi spiego anche il perché dell'Immacolata. Perché avete visto gli apostoli che sono fuggiti? Sono fuggiti, sono scampati. Chi c'era ai piedi della croce? Il cuore immacolato e addolorato di Maria. Il Signore, siccome sapeva quel che stava accadendo in questo nostro tempo disgraziatissimo con 7-8S, mettetene finché ne volete, ha mandato la sua Santissima Madre a dire: Dio vuole stabilire per salvarvi, perché è misericordioso, perché vi vuole bene, ha stabilito la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio. Per cui, se vi rifugiate nell'Immacolata, starete ai piedi della croce senza fuggire. E difatti, questo istituto, vero, votato totalmente con voto mariano, totalmente alla Madonna, per resistere a questi urti, stavo dicendo bestiali, ma diciamo bestiali sì, perché in fin dei conti la bestia chi è? È il demonio, per cui sono urti bestiali. Bisognava resistere ai piedi della croce, ma perché? Perché bisognava stare nel cuore immacolato di Maria. Come esci di là, sei fuggitivo, sei traditore, sei tutto quello che puoi essere, perché non ti sei rifugiato nel cuore immacolato di Maria, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Per cui, in questo tempo in cui gli eretici propongono vie nuove, strano a dirsi, vero, la Madonna dice: è via d'amore, niente vie, una via, quella che ha scelto Gesù per venire tra noi, e noi, attraverso, stando nel cuore immacolato, ecco, siamo nella via che porta al Signore. Che semplicità, ma che semplicità. E allora, siccome noi siamo distratti, no, e le parole semplici ci sfuggono, perché se non sono eclatanti, noi non ci facciamo caso. Ma il Signore parla ai piccoli e tiene nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, i quali non l'hanno capita. E difatti vedete dove siamo arrivati, proprio perché non l'hanno capita. Rifugio, sicuro rifugio, ma cosa serve un rifugio? Vuol dire che c'è in atto una guerra, che se non ti rifugi nel cuore immacolato, nel cuore purissimo, nel cuore dove è passato il Verbo per diventare carne, vero? Tu sei fulminato. E difatti vedete che l'attacco attuale è proprio rivolto alla Madonna. Non solo la Madonna, ma tutti coloro che seguono la Madonna fedelmente, vero? Anche, diciamo, sudando sangue, per così dire, ecco, proprio per la tristezza in cui ti trovi, dove coloro che parlano di pace, che vogliono dare la pace a tutti quanti, datevi la mano, fanno la guerra ai cristiani veri, ai cristiani che hanno ascoltato, i piccoli che hanno capito che cosa è venuto a dirci nostro Signore. E allora abbiamo la solita storia, anche lì sembra, ecco, ma invece poi sarà veramente un ordine glorioso, perché tutti sapranno che in questo momento, ecco, è stato talmente strapazzato che i giovani diranno: ecco l'ordine giusto dove entrare. Dobbiamo stare con coloro che hanno ascoltato, seguito e accolto e messo in pratica l'invito del Signore attraverso la bocca purissima dell'Immacolata. E allora, pensando a tutte queste cose, le pensavo questa mattina, no? Pensavo ai traditori che oggigiorno, ma tu non te ne immagini poi neanche, ma non puoi immaginare, per esempio, queste sette segrete, che però non sono neanche tanto segrete, perché ormai, diciamo, si manifestano senza, diciamo, sfacciatamente, come al tempo di San Massimiliano, che ci fu un corteo di massoni, vero, con un bello stendardo dove c'era Lucifero che pestava la testa di San Michele Arcangelo. Vi rendete conto? Adesso siamo arrivati allo stesso punto. E voi dovete sapere, questa qui ve la dico a metà la cosa, perché l'altra metà dovete intuirla. Diciamo che il generale dei gesuiti è sempre stato definito come il Papa Nero, cioè praticamente un Papa nero, perché sono vestiti di nero, no? E vabbè, praticamente noi abbiamo adesso, sono rimaste solo le scarpe nere, no? Perché poi l'abito, diciamo, è bianco, no? Però le scarpe sono rimaste nere, no? E anche questo ha un significato. Però dobbiamo pregare l'Immacolata, vieni presto in nostro aiuto, vieni presto in nostro soccorso. Ecco, castigaci e castiga, ma salva. Per cui non temiamo i castighi dalle mani di Dio, perché è meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Vedete che anche gli uomini, se sono uomini di chiesa, povero te se cadi tra le mani degli uomini anche se sono di chiesa, perché ti massacrano. Non sopportano assolutamente che qualcuno non sia d'accordo con loro, no? E questa è la carità, questi i segni della pace, questa è l'accoglienza, questo... Quante balle ci tocca, ecco, sono contento, ho sentito che l'Italia non parteciperà neanche, non so che cosa, alla Champions League, mi sembra, non me ne intendo, ma ho sentito dire che è stata squalificata, è stata superata da Staterelli. L'Italia è in disgregazione praticamente, no? In tutti i campi, perché quando, diciamo, non c'è una guida, e noi non abbiamo, cioè siamo guidati dai neri praticamente, siamo guidati da massoni che stanno sia al governo, diciamo quello laico, e non mancano anche in quello religioso, visto che il Papa l'ha detto chiaro e tondo, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, ma ci fosse solo il fumo, e che ci sono anche i fochisti, vero, e i fumogeni. Bene. Allora, dopo aver detto tutte queste cose che io penso che servano una volta per tutte a chiarire la situazione attuale, la necessità della riparazione, va Francesco, quello delle stimmate però, vero? E ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Adesso praticamente non bisogna fregiarsi di un nome, no? Perché uno, ci sono anche tanti Franceschi all'inferno, a dire la verità, no, ma diciamo inteso Francesco, quello di Assisi, stigmatizzato, fondatore dei francescani. Ecco, e allora bisogna, diciamo, pregare per la salvezza anche di chi rischia la dannazione, ma bisogna, ecco, diciamo, aumentare la vita spirituale, perché in questo modo solo si ripara. In altri modi si chiacchiera, si fa solo rumore, si fa solo cose eclatanti che non servono a niente, no? Noi ci siamo tirati i castighi addosso, ma ripeto, dobbiamo pregare così, e invito tutti voi, non abbiate paura di dire castigaci, o Signore, ma salvaci, cioè rendici casti, purificaci, o Signore, vero? Abbiamo bisogno di una purificazione proprio necessaria in questo tempo, che non potrà tenersi in un secolo peggiore, diceva Padre Pio, e tante cose ci aveva anche fatto intendere. Ecco, si è offerto, lui ha visto Gesù con la spada che si stava battendo sulla Chiesa, capite? Allora Padre Pio gli ha detto, colpisci me e salva i fratelli, capite Padre Pio? No, però Gesù Cristo che con questa spada filatissima voleva fare, ecco. Ma un giorno, sempre Padre Pio che riferisce, dice così, che Gesù gli dice che non riesce più a trattenere il braccio del Padre. Poi la Madonna dice, non riesco più a trattenere il braccio del Figlio. Adesso io non so se c'è qualcuno che riesce a trattenere il braccio della Madre, no? La Madre rimanda tutto al Figlio, ma certamente attaccando la Madre sua sarà lo scatenamento, veramente. Gesù Cristo dice, dite quello che volete, ma non toccate mia Madre, perché mi tocca farvele pagare proprio a caro prezzo, no? E abbiamo proprio trovato, ecco, questi eretici, no, che della Madonna la considerano niente, e c'è questo pensiero, sapete, perché anche tra i cristiani, diciamo, nostri, sono fantasie incredibili, non faccio nomi, ma dire io immagino la Madonna come una che va a passeggio sulla spiaggia con le Bermuda insieme ad altre ragazze, ma voi cosa pensate? La Madonna con le Bermuda, no. Allora, questi vogliono, ecco, questi praticamente, questi non amano le pecore, loro affidate, le odiano, perché praticamente le danno in pasto ai lupi, agli eretici. E allora vedete che Sant'Agostino nella sua, nei suoi scritti, no, riguardo ai pastori, dà di quelle mazzate che bisognerebbe fare gli striscioni invece che scrivere tante altre cose, scrive gli striscioni, ecco, rivolte proprio ai pastori. Bene, allora, Anna, adesso vediamo il libro della Sapienza, sì. No? Che poi confermerà le cose che abbiamo detto fino adesso, no?
Certo.
Penso, vediamo un
certo.
Po'.
I giusti sono custoditi da Dio, e pur essendo disprezzati dal mondo, tuttavia sono nella pace, perché ripongono la loro speranza nel possesso dei beni eterni e non in quelli di questa misera vita mortale. Gli empi invece, che si lasciano ingannare dal diavolo, dalle sue seduzioni, incontrano la rovina e la morte eterna. Viviamo dunque pensando alle cose di lassù, comunicando agli altri la speranza del premio eterno e la fiducia, soprattutto nell'amore immenso di Dio. Dal libro della Sapienza. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli storti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia. Correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti.
Potremmo anche iniziare dalla fine, però, se volessimo, perché coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità, però quelli che non confidano in Lui la verità non la comprendono. Questo significa. I fedeli nell'amore, per cui chi mi ama osserva la mia parola e mi segue, rimarranno presso di Lui, per cui i fedeli rimarranno presso di Lui, ma quelli che vanno per altre piste e vogliono creare nuove vie, questi qui praticamente sono quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Allora, ma non, cioè la grazia e la misericordia sono per i Suoi eletti, non per coloro che lo tradiscono, vero? Perché c'è la giustizia. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Allora, Padre Pio, dicendo, ecco, parla degli alleati di Satana, capito? Per cui, Padre Pio, che naturalmente molto prudente, ma diciamo che metteva lì dei, come dire, ecco, delle parole che le capisci poi nel tempo, no? Perché sti alleati di Satana chi sono? Eccoli qua, nel tempo peggiore in cui siamo nati e stiamo vivendo, appartengono, Ecco, e qui dice, e ne fanno esperienza coloro che le appartengono, ecco, gli alleati di Satana. Le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà, nel senso che qui non si parla di tormenti terreni, ma di tormenti eterni, mentre quelli di cui abbiamo appena parlato, ecco, saranno toccati dai tormenti, ecco, li toccherà veramente i tormenti che non siano anche eterni. Agli occhi degli stolti parve che morissero, e quanti stolti ci sono adesso, mamma mia! La loro fine fu ritenuta una sciagura, dici, guarda te, ma tu pensa, sembrava che invece senti cosa dicono, calunnie, diffamazioni, eccetera. La loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. Perché? Perché hanno seguito Gesù Cristo, sono morti con Lui, ma resusciteranno con Lui, ai piedi della croce, nel cuore immacolato di Maria. Capite cosa significa il cuore immacolato? Fedeli sotto la croce. Allora, anche se agli occhi di Dio subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. Ecco, agli occhi degli uomini subiscono castighi. Allora, quelli che hanno paura di patire per amore di Gesù Cristo, Gesù Cristo dirà, tu non mi hai riconosciuto davanti agli uomini, adesso io non ti riconosco davanti al Padre mio, perché tu ti sei vergognato di me, adesso io mi vergogno di te. L'ho detto Lui. Allora, in cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Per cui le sofferenze servono per provarci e bisogna vedere se nella sofferenza tu sei fedele. Se sei fedele nella sofferenza, qui spiega bene, in cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici. Cioè, perché gli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Ecco, la sofferenza, uno dice, ah, guarda cosa mi succede, è una benedizione che mi succeda tutto questo, perché posso mostrare la mia fedeltà in mezzo ai dolori, non voglio distaccarmi da colui che è il mio unico maestro, ecco, Gesù Cristo, fate tutto quello che Egli vi dirà, ha detto la Madonna alle nozze di Cana. Perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha saggiati come oro nel crogiolo, li ha graditi come l'offerta di un olocausto, li ha saggiati. E noi quando vediamo uno che è provato nel, diciamo, come oro nel crogiolo, noi non pensiamo all'oro, pensiamo, siamo dei poveri disgraziati, perché quando vediamo che qualcuno viene strapazzato, e magari con calunnie e tutte quelle cose là, tutto sommato noi allora, che pensavamo di essere peccatori, vediamo che quelli che sembravano santi sono più peccatori di noi a sentire quello che dicono, vero, i media, per cui è una consolazione per i disgraziati, perché dicono, beh, tutto sommato non sono poi tanto disgraziato. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. L'altra frase l'abbiamo già meditata, coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. Ma la verità la comprendono solo quelli che confidano in Lui, non in quelli che confidano nei poteri forti di questo mondo, vero, nei grandi finanzieri di questo mondo, e che baciano la mano anche a Rockefeller, per dire, no? E allora bisogna stare attenti, stiamo attenti, svegliamoci, destiamoci. Bene, Anna, però abbiamo qua Salmo responsoriale, benedirò il Signore in ogni tempo. Leggi pure.
Sì, benedirò il Signore in ogni tempo, e sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti.
E qui il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, non è vicino a quelli che spezzano il cuore, no? Allora, benedirò il Signore in ogni tempo. Cosa significa questa frase, no? In ogni tempo, nei tempi in cui c'è il vento che tira dalla parte giusta, e lo benedirò anche quando il vento tira dalla parte sbagliata, vero, dalla parte contraria. Lo benedico quando, diciamo, sono gradito agli occhi degli uomini, e benedico il Signore quando invece sono maledetto dagli uomini e disprezzato, reietto dagli uomini, uomo dei dolori. Sulla mia bocca sempre la sua lode, il Signore lo permette, o lo vuole o lo permette, tutta roba buona. Il Signore mi sta provando in un modo tale, però che io devo dargli tanta gloria, perché le prove che a cui mi sottopone sono terribili, ma con tutto posto in colui che mi dà forza, per cui darò gloria a Dio se resisterò, perché sulla mia bocca sempre la sua lode. Tu sia benedetto in eterno, Signore, per tutto quello che accade e tu permetti che accada. Ecco. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Ecco, per cui ci gloriamo nel Signore, i poveri, qui non si tratta di pochi euro in tasca, no? Sono i poveri in spirito soprattutto, però coloro che, siccome seguono Gesù Cristo, sono maltrattati. Allora questi sono poveri per il mondo, ah, poveraccio quello là, guarda te cosa gli succede. I poveri ascoltino e si rallegrino, perché benedirò il Signore in ogni tempo e sulla mia bocca sempre la sua lode. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Qui il Signore ci sente bene, e vede coloro che soffrono a causa della verità, soffrono per essere fedeli a Lui, soffrono e costoro gridano, ecco, e chiedono aiuto. Signore, vieni presto in mio aiuto, vieni presto a soccorrermi, oh Dio, vieni a salvarmi. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Hai capito? Contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Allora, i santi si ricordano, i poveri disgraziati che hanno fatto il male, se non c'è qualcuno che riesuma le loro salme, diciamo, o le loro eresie, diciamo che non vengono, cioè vengono dimenticati, ecco. Ora, contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo, ma coloro che riesumano i malfattori non penso che siano d'accordo con Gesù Cristo, perché il Signore gli occhi del Signore è sui giusti, non sui malfattori. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Pertanto il Signore ascolta, ecco, anche se sembra che, dice, ma qui la barca sta affondando e tu, Signore, non ti curi che stiamo affondando, e poi ti rimprovera, uomini di poca fede. Il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Arriverà il giorno in cui ci libererà da tutte le nostre angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Come dicevo, il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, ma non è vicino a coloro che spezzano i cuori dei piccoli, che addirittura il Signore dice: guai a chi scandalizza questi piccoli, sarebbe meglio che si mettesse una macina al collo e si buttasse nel profondo dell'oceano. Ecco, e poi sentiremo qualcosa anche del Vangelo di ieri. Ecco, guai a chi scandalizza. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Ecco, per cui bisogna amare il Signore, ma come si fa? Bisogna osservare la sua parola. Il Padre lo amerà, per cui siamo amati dal Figlio e anche dal Padre, perché il Figlio ha detto: chi non ascolta me, non ascolta me, ma non ascolta colui che mi ha mandato. Capito? mamma mia, quante cose. Allora, io faccio parte di quelli che hanno il cuore affranto, infatti ho fatto anche l'operazione, vero, proprio per questo motivo, a vedere e a sentire, cioè, noi veniamo da una generazione che le cose, poi con padre Pio, come padre, diciamo, come padre spirituale, immaginate che formazione, no? Quando sentiamo puzza di zolfo, non possiamo dire, ah, senti che profumo di acqua di colonia, no? No, no, è puzza di zolfo. Ecco, Anna, adesso io chiederei una pausa musicale, pregate per tutti coloro che hanno i cuori affranti, ma perché dia loro la forza di restare in questo stato e offrirsi al Signore in questo stato per la salvezza degli uomini, per la salvezza di tutti e tutte le sue creature.
Certo, certo. Bene, allora ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, gli ascoltatori, 0825 444 391, e ci risentiamo tra un breve stacco musicale. A tra poco, grazie, Ave Maria.
Thank you.
Grazie bene. Alla regia per questo stacco musicale, mamma mia, così
bello.
Così sì, bello, che ti fa proprio desiderare il cielo e provare
sì.
vergogna per tutte le nostre miserie.
Sì,
bellissimo,
sì.
Grazie, commovente, davvero. Grazie.
Bene, Anna, adesso a te la parola con il Santo Vangelo, dove si parlerà, si comincia, diciamo, con lo scandalo ai piccoli,
sì.
cioè scandalizzare i piccoli che non sono quelli che sono bassi di statura, no?
Certo.
Ma sono i piccoli, sono i semplici,
certo.
anche i piccoli, ma i bambini sono semplici. E poi ci sono gli adulti che sono semplici come i bambini. Se non diventerete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Allora, Signore, è semplice, si fa capire dai semplici, ecco, e non apprezza le elucubrazioni, vero, di certi discorsi che gira e rigira, alla fine non dicono la verità. Vabbè, Anna, parti
pure. Qua, allora, sì. L'umiltà è la virtù che deve necessariamente accompagnare ogni opera che compiamo, piccola o grande. Quando siamo tentati di insuperbirci per le opere buone compiute o per i successi ottenuti nell'apostolato, ricordiamoci dell'insegnamento del Maestro Divino. Siamo servi inutili, perché abbiamo compiuto soltanto il nostro dovere. Poter servire il Signore è davvero una grande grazia. Non sciupiamola in vani e pericolosi atti di orgoglio. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti e i fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così, anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Ecco, dalle meditazioni di Don Dolindo, la gravità dello scandalo e il nostro atteggiamento, soprattutto con gli scandalosi. I farisei, burlandosi di Gesù, scandalizzavano il popolo nella maniera più disastrosa, giacché il motteggio impedisce alla ragione di darsi conto della verità e l'allontana con il disprezzo da chi l'annunzia. Una risata da ebete su di una massima vitale per l'anima sconcerta e paralizza ogni movimento interiore della grazia. Per questo Gesù, addolorato del triste effetto che le burle dei farisei cagionavano sul popolo, disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale vengono. Essendo il mondo un luogo di prove, standovi per necessità uniti insieme buoni e cattivi, è inevitabile che vi siano scandali da parte dei cattivi, però la responsabilità di questi è immensa innanzi a Dio, ed il castigo che riceveranno sarà gravissimo, tanto grave che Gesù non esita a dire che sarebbe preferibile per loro essere gettati in mare con una macina di mulino al collo. La morte impedirebbe loro di scandalizzare e ridurrebbe di molto il conto che devono dare a Dio. Se si pensasse al valore di un'anima e al pregio inestimabile della sua vita soprannaturale e dell'eterna salvezza, si capirebbe il profondo significato dell'addolorata espressione di Gesù e non si ardirebbe, per qualunque ragione, di fare del male agli altri con gli scandali e soprattutto ai piccoli, di età, di istruzione o di fede. Lo scandalo è un assassinio morale, un colpo diabolico inferto a chi non può e non sa difendersi, un tradimento fatto a chi combatte con Satana, col mondo e con la carne la più aspra battaglia. È un peccato che attira le maledizioni di Dio su chi lo commette, qualunque sia la scusa con la quale tenta a diminuire la propria responsabilità. Di fronte ad una tentazione o a un'occasione prossima di peccato, ogni anima è piccola e debole ed è estrema crudeltà metterla nel pericolo di perdere il bene più grande della vita, la fede, la speranza, l'amore e la grazia di Dio. Bisogna perciò vigilare attentamente sulle proprie parole e sui propri atti, per non essere occasione agli altri di rovina spirituale, sia pure involontariamente o sbadatamente, soprattutto quando si tratta con i fanciulli. Queste anime tenere ricevono facilmente la forma che loro si imprime e molto più facilmente quella del male. Una parola può rovinarli per sempre. Una sconcezza può gettarli sulla china del male. Un errore può squilibrarli per sempre nelle vie di Dio. Oggi il mondo è pieno di scandali e dolorosamente ad ogni passo c'è un'insidia per le anime. Se una donna, per esempio, pensasse al male che fa con le sue immodestie, come potrebbe riposare la notte? E come può riposare uno scrittore ereticale o indecente che getta nelle anime a piene mani il seme dell'errore e della corruzione? I giornalisti hanno innanzi a Dio una terribile responsabilità, perché ogni giorno diffondono scandali con i loro giornali e salvo pochi buoni diventano gli avvelenatori della pubblica opinione. Si parla, si scrive, si opera con una superficialità impressionante. Si falsano i valori della vita. Si allontanano le anime da Gesù Cristo, si deforma in mille modi lo spirito e si gettano le creature di Dio in abissi spaventosi di corruzione e di eterna rovina. Come si può riparare al male fatto da uno scandalo solo? Se si pensasse a questo, si dovrebbe tremare. Il cattivo seme germina, si moltiplica, si diffonde, ed una sola parola cattiva può essere causa di innumerevoli colpe. Perciò è preferibile la morte, e la morte inferta dalle autorità allo scandaloso. Molti hanno versato e verseranno lacrime di coccodrillo sulla severità con la quale la Chiesa puniva gli eretici scandalosi. Hanno pietà del carnefice e non l'hanno per le sue vittime. Piangono sulla morte di uno scellerato e non si curano della morte spirituale degli innocenti. Eppure non si osa bollare la severità dello Stato che per delitti assai inferiori commina ed applica la pena di morte. Gesù Cristo non solo comanda di non scandalizzare, ma di aiutare ad operare il bene con la correzione fraterna. Egli non induce con questo alla spietatezza, ma al perdono. Col mirabile equilibrio che sta nelle sue divine parole, ci esorta prima a badare a noi stessi, per non essere occasione di male al prossimo. Poi ci esorta a non rimanere indifferenti di fronte ad uno scandalo e a riprendere chi se ne rende colpevole. Lo scandalo, infatti, spesso è cercato da noi medesimi ed è diffusivo perché noi gli apriamo le porte. È una delle ragioni del suo dilagare nel mondo. Si sa, per esempio, che in un luogo si proietta una pellicola scandalosa? Tutti lo deplorano, ma tutti o moltissimi, deplorandolo, vanno a vederla. si cerca di indagare le azioni del prossimo e si prova un gusto morboso nel conoscerne i disordini più piccanti. È così che si muta in fontana di fango l'acqua che sarebbe rimasta stagnante in una sola persona. Per questo Gesù dice con divina sapienza: badate a voi stessi. Non si evita lo scandalo se non lo si fugge, e non lo si fugge se uno non bada a se stesso. Che importa che gli altri siano cattivi? E che giova il conoscere le loro perversità e rimuginarle o il parlarne? Dobbiamo preoccuparci dell'anima nostra e badare a tutelarla dal male, tenendola lontana dagli scandali e chiusa in un santo isolamento interiore che la salva dalle occasioni pericolose. Che se lo scandalo ci si riflette da vicino e tenta di farci del male, se è un peccato rivolto contro l'anima nostra, allora non dobbiamo mostrarci indifferenti, ma riprendere chi se ne rende colpevole quando è perdonati, quando se ne pente. Non bisogna essere sprezzanti e spietati coi disseminatori di male, ma indurli con carità alle mende e perdonare loro quando si pentono. Il pentimento sincero ed esplicito è già una riparazione dello scandalo. E la carità del perdono rinfranca il cuore del peccatore e lo spinge nuovamente sulla via del bene. Parlando degli scandali, Gesù Cristo alludeva principalmente ai farisei, che allontanavano le anime dalla fede nel regno di Dio. Parlando del perdono, evitava negli apostoli un risentimento inesorabile contro di loro. Egli voleva che aborrissero dal male, ma non che si isolassero nei loro stessi, in loro stessi quasi fossero un partito o una setta. Gli apostoli capirono che Gesù li premoniva contro gli scandali che riscuotevano nella fede, e riscontrando in loro effettivamente una diminuzione di fede, lo pregarono ad accrescerla nei loro cuori. Tra gli scandali, infatti, il più spaventoso è quello che scalza dall'anima la fede. È un vero assassinio interiore, poiché un'anima senza la fede è oscurata, è confusa, è disperata, è morta. A volte una sola parola stolta o sprezzante può gettare l'anima nel dubbio, e un dubbio positivo e volontario sulle verità eterne è già la perdita della fede. Anche un sogghigno può disorientare un'anima dalla verità e può produrre in lei una grande rovina. Se si ponderasse la natura di questa rovina, non si sarebbe così facili a riportare gli errori dei perversi, né si oserebbe fare una stupidissima ed insulsa propaganda contro tutto quello che è soprannaturale con la scusa di precisione critica e storica. Anche se si avesse ragione per farla, non si dovrebbero gettare nell'anima dei piccoli quei dubbi che essi poi allargano a tutta l'universalità della fede, naufragando miseramente nei gorghi dell'errore, perdendo la grazia di Dio. La fede è un tesoro immensamente prezioso per l'anima e per la medesima vita presente, poiché è faro di luce e consolazione immensa nelle sue angustie. Bisogna dunque custodirla gelosamente nel proprio cuore ed in quello degli altri. Gli apostoli, domandando l'accrescimento della loro fede, desiderarono vedere compiute opere meravigliose per confusione dei farisei, e probabilmente desiderarono compierle essi stessi. Per questo Gesù rispose che se ne avessero avuto quanto un granello di senapa, cioè anche poca, ma viva e capace di accrescersi, avrebbero potuto con un comando far trapiantare nel mare un albero di sicomoro. Con il suo sguardo divino Gesù vide le opere grandi e miracolose che gli apostoli avrebbero fatto per la diffusione della fede nel mondo e per prevenire in loro e nei loro successori Qualunque atto di vanità o di presunzione, soggiunse, con il suo stile divinamente sintetico, che essi avrebbero un giorno lavorato molto, ma che non avrebbero avuto mai motivo di invanirsi e dovevano riguardarsi come servi inutili, cioè non necessari a Dio, dato che i miracoli li avrebbe operati Lui con la sua onnipotenza. È evidente dal contesto che gli apostoli avevano domandato l'accrescimento della fede anche per un senso subcosciente e remoto di vanità, e che, desiderando confondere con i miracoli farisei, si stimavano necessari per la difesa del Maestro contro le insidie dei suoi nemici. Perciò Gesù disse, sotto il velo della parabola, che essi erano come servi che arano il campo del padrone e pascolano il suo gregge, e che quando anche avessero fatto prodigi di apostolato non avrebbero dovuto credere di potersene gloriare, ma avrebbero dovuto riguardarsi solo come servi inutili, che comandati avevano fatto il loro dovere. Chi conosce quanto l'orgoglio si gonfia e quanto la misera natura prova facilmente vanità per un bene fatto, capisce tutta l'opportunità e la verità dell'avviso di Gesù. Nel credersi nulla c'è un'immensa gioia interiore e il sentimento dell'umiltà tutela il bene che si fa, lo rifonde in Dio, lo feconda maggiormente con la sua grazia e lo moltiplica nelle anime. Le parole di Gesù sono state in tutti i secoli una difesa contro la vanità dei messaggeri della Divina Parola. Chi compie l'apostolato, infatti, essendo strumento della grazia di Dio, può facilmente assistere ai prodigi della potenza e della misericordia divina e può anche attribuirli alla propria virtù o abilità. Il Signore misericordiosamente opera le cose grandi per minimi mezzi e per uomini inetti, ma anche quando è evidente l'intervento suo nelle opere di bene, chi ne è strumento può sentire almeno la soddisfazione orgogliosa del lavoro fatto ed affacciare pretese innanzi a Dio. La parola di Gesù lo richiama subito alla visione della realtà e, riconoscendo di avere compiuto solo il proprio dovere ed essere servo inutile per averlo compiuto imperfettamente, si umilia, si annienta, fa appello alla divina misericordia e rende così possibile l'accrescimento del bene. Chi ha un poco di esperienza di apostolato vero sa quanto è letale per esso l'orgogliosa soddisfazione e sa che essa è il segno sicuro di non avervi prodotto veri frutti di eterna vita. È necessario, dunque, mettervi come base l'umiltà e cercarvi non la propria soddisfazione, ma la gloria di Dio e il vero bene delle anime. Amen.
Meraviglia.
Ecco.
Ho sentito come Don Dolindo, ecco, parla prima di coloro che scandalizzano, che sono omicidi, che uccidono la fede in coloro che ce l'hanno, nei piccoli, ecco, nelle persone semplici. Poi, la seconda parte, sentiamo, parla dei servi inutili. Cioè il Signore di per sé ha fatto tutto da solo, non ha bisogno di nessuno. Quando ci chiede di collaborare con Lui, per noi deve essere soltanto un onore, perché siamo servi inutili. Il Signore poteva fare da solo, potrebbe far usare gli angeli, per esempio, che facessero loro le prediche, per esempio, no? Qui si servono degli uomini. Pensate che bello se gli angeli predicassero loro il Vangelo, no? Cioè, vedremmo il soprannaturale non solo nella parola, ma anche in coloro che annunciano. Ma ecco perché è scritto che ci ha creati poco meno degli angeli, ma dobbiamo essere poco meno degli angeli? Ma dovete sapere che anche i demoni sono angeli, per cui bisogna stabilire poco meno di quali angeli vogliamo essere, se quelli di luce o quelli della tenebra, di tenebra. Ma sentivo questa mattina, leggevo una frase di Einstein, diceva che la scienza ha dei limiti, però la stupidità è senza limiti. Una bella frase questa qua, perché praticamente fotografa l'uomo d'oggi quando invece che guardare le cose di lassù, guarda alle cose di qua giù. E vive come se dovesse stare sempre qua giù e invece dovrà rendere conto di quello che ha fatto qui giù perché è stato creato per servire il Signore. Allora, se durante tutta la tua vita hai servito il Signore in umiltà, il Signore ti dirà vieni avanti, servo, buono e fedele. Ecco, questa virtù della fedeltà che è messa in fondo, però mostra come per entrare in paradiso bisogna essere fedeli e non infedeli. Dobbiamo seguire Gesù Cristo. Chi segue Lui è fedele a Lui, ma chi non è fedele a Lui, come potrà sentirsi dire dal Signore, vieni avanti, servo, che non mi hai servito, ma hai servito qualcun altro. Non sei stato buono perché non hai predicato le cose come io le ho insegnate, e fedele perché non ti sei scostato dalla verità, sei stato fedele. Ecco, allora pensiamo un po', mese dei defunti, potessimo, cioè, avvenisse un miracolo, no? E potessimo vedere nell'aldilà tutti gli infedeli, tutti coloro che hanno scandalizzato, che se non si sono gettati con la macina al collo nel profondo del mare, diciamo che si sono autocondannati al mare di fuoco, ecco, che è inestinguibile ed eterno. Dobbiamo avere, ecco, la carità verso tutti costoro, cioè non quelli che sono già dall'altra parte, ma diciamo aiutare le persone soprattutto a vivere nella fedeltà anche se costa, soprattutto se costa. Vedete, un cristiano che si comporta bene è deriso. Anche Gesù Cristo è stato deriso per quello che diceva dagli scribi e i farisei. Oggigiorno noi temiamo di farci deridere per mostrare anche, diciamo, la nostra fedeltà agli insegnamenti che ci sono stati dati dagli avi, da secoli, ma che provengono direttamente con parole ed opere da Gesù Cristo. Cioè i santi insegnavano con le parole e con le opere, come Gesù Cristo, e il Signore, se non fossero stati santi, non gli avrebbe concesso di fare i miracoli, non i prodigi, quelli li fa anche il diavolo, ma i miracoli. E allora abbiamo bisogno di anime sante, di anime piccole, di anime semplici che seguono il Divin Maestro e soprattutto, noi sappiamo, lasciate che i piccoli vengano a me. Ecco, non impedite ai piccoli di andare da Gesù, ecco, non impedite. Eppure accade anche questo, accade anche questo in questo nostro tempo. Bene. Anna, tu hai anche un fioretto?
Sì. Ecco, davanti a Dio si paga tutto. Una volta alla richiesta di un confratello di ricordarsi nella Santa Messa del papà morto da oltre 30 anni, padre Pio rispose che l'indomani avrebbe applicato la Santa Messa in suffragio di quell'anima. Il giorno dopo, terminata la messa, il santo assicurò al confratello, commosso: «Oggi tuo papà è entrato in paradiso». Sentendosi dire dal confratello meravigliato: «Padre Pio, sono trascorsi 30 anni di purgatorio». E padre Pio gli disse: «Fratello mio, davanti a Dio tutto si paga».
Sì, diciamo, questa è una specie di riduzione, anche perché sì, in realtà il confratello ebbe a dire: ma come è possibile? Mio papà era una persona meravigliosa, amava la famiglia, il lavoro, era religioso, pregava, ci faceva pregare tutti insieme, per cui dice: possibile che mio papà sia stato in purgatorio? Ma se non interveniva padre Pio, ci stava ancora un bel po', capite? Per cui questi che vanno, diciamo, beatificando tutti i defunti, tutti in paradiso, ma sono degli imbroglioni, no? Perché sto povero defunto dirà: ma tu pensa, no? Già durante la vita io ne ho combinati un sacco, no? Cioè devo pagare tutte le mie colpe. Adesso, diciamo che stendo la mano e chiedo la carità ai viventi, ovvero che preghino per me, e questo ministro dice che sono già arrivato in paradiso, così nessuno pregherà per me. Per cui vedete che le disgrazie non vengono mai da sole, sia materiali che anche spirituali, anche questa bisogna che accada, no? E vabbè. Allora Anna, io diciamo mi fermerei qua e chiederei, ecco, a tutti coloro che vogliono volontariamente, vero, insisto, per la novena a San Michele Arcangelo, che c'è un articolo proprio che l'abbiamo letto l'altra volta, vero, mi sembra, su
San Peter della Madonna, abbiamo letto sul settimanale, dice, di padre Pio.
Sì. No. Ecco, e poi c'è addirittura di San Michele Arcangelo, cioè che praticamente lui, San Michele Arcangelo gira per il purgatorio, diciamo che è una specie di presidente, ecco, lui porta le anime al purgatorio e le prende dal purgatorio e le porta in paradiso, cioè ha questo grande compito. Facciamocelo amico, lo sapete, ogni amico di San Michele è nemico del maligno, per cui dobbiamo decidere da che parte stare. Chi è come Dio? E allora preghiamo per le anime del purgatorio e chiediamo: ma senza paura, castigaci, oh Signore, ma salvaci. Si teme la guerra mondiale, si temono le bombe atomiche, guardate, chiediamo: meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini, per carità. Ecco, per cui chiediamo che ci castighi Lui, ecco, che non siamo castigati dagli uomini, che sono inesorabili e sono veramente spaventosi nelle loro decisioni. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.